Uno studio che arriva da Barcellona, dall'Institute for Global Health in Spagna, ha messo in relazione l'importanza di un'adeguata copertura verde per i centri urbani con il calo della mortalità durante i mesi più caldi, durante l'estate. Si arriva fino al 40% di decessi in meno attraverso questo incrocio di dati, 40% di decessi in meno nelle città che abbiano una copertura arboricola adeguata. E ne vogliamo parlare, il tema di per sé è interessante, ne vogliamo parlare con Ugo Bernasconi, collaboratore scientifico presso l'Ufficio dell'Area del Clima e delle Energie Rinnovabili del Dipartimento del Territorio, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Allora, entriamo nel merito subito. Ugo Bernasconi, gli alberi aiutano a contrastare il fenomeno che conosciamo, l'effetto isola di calore urbana, se ne parla spesso anche durante le estati. Intanto, che cos'è tecnicamente un'isola di calore e perché gli alberi sono così utili nel combatterla?
Sì, allora, l'isola di calore si verifica, l'abbiamo detto, l'avete detto voi, nelle città, in ambiti fortemente urbanizzati e sono sostanzialmente create, la causa è ricercabile, trovabile in questi aspetti, dal lato il cambiamento climatico, quindi l'aumento delle temperature estive, quindi le estati sempre più calde e più lunghe, un aumento delle giornate in cui si registra la canicola e quindi le notti tropicali, ovvero temperature che non scendono sotto i 20 gradi di notte, e periodi di siccità prolungata che diventano sempre più frequenti. Questo per il cambiamento climatico. In più si aggiunge il tema dell'urbanizzazione, quindi l'elevata densità di edifici, le superfici impermeabilizzate come strade, posteggi e marciapiedi che assorbono queste radiazioni solari, quindi il calore, poi si può aggiungere anche il traffico, e questo crea una sorta di batteria, una batteria di calore che si carica durante il giorno e che rilascia il calore nelle ore serali e notturne, quindi porta una diminuzione del raffreddamento notturno e quindi si parla in questo caso di isola di calore. Gli alberi sono fondamentali proprio perché è stato dimostrato che il beneficio delle chiome portano a una riduzione di temperature che possono anche raggiungere i 7 gradi in alcuni casi. Alberi, parliamo di una certa dimensione e con una chioma molto folta e rigogliosa. Quindi ecco un po' questo il tema di come funziona l'isola di calore.
Che è peraltro un tema, dicevamo, se ne parla anche sui media praticamente ogni estate ed è un tema che sta aumentando per importanza, come le ricordava. Io cito per esempio il caso di Sion, capoluogo del Vallese, la città in Svizzera che si è in proporzione riscaldata di più in questi ultimi 20 anni. La temperatura media è cresciuta di 1 grado, i giorni con più di 25 gradi sono passati da 56 all'anno agli attuali 76, e Sion è anche una delle prima città in Svizzera che ha cominciato a ragionare, a reagire al problema delle isole di calore, a cercare dei tamponi, realizzando nuovi spazi verdi, piantando alberi, sostituendo parcheggi in asfalto con zone verdi. A Zurigo poi si è realizzata una cartografia delle zone più colpite dalla calura per prevedere anche le future ondate di caldo in città. Se ne parla molto in Svizzera italiana, sappiamo essere più soleggiata, quindi anche più soggetta a questo problema. Insomma, quali sono i progetti a cui voi guardate con maggiore interesse al momento?
Ma appunto in Svizzera sono numerosi gli esempi, ci sono molti esempi sia a livello comunale, avete citato il piano acclimatation di Sion, che riguarda una città importante che ha subito un cambiamento importante. A livello cantonale ci stiamo muovendo con la revisione del piano energetico, inserendo, ed è stata inserita adesso, una parte legata proprio al clima, quindi integrare in questo nuovo piano energetico e climatico l'aspetto dei cambiamenti climatici, l'adattamento e la mitigazione degli stessi. C'è il tema del crescente stress da calore che ha dato l'input per lo svolgimento di diversi progetti e anche in Ticino c'è appunto stato uno studio per un clima di domani, linee guida per l'edilizia al sud delle Alpi. Ecco, anche in Cantone ci stiamo muovendo con una mappatura cantonale delle isole di calore che ci permette di individuare quali misure pianificatorie, quali provvedimenti possono essere presi nell'ambito del costruito. E soprattutto ci si rifà alla pubblicazione del 2018 da parte dell'Ufficio Federale dell'Ambiente dedicato alle isole di calore. I progetti sono tanti, le possibilità sono diverse, però appunto ecco c'è tanto materiale al quale attingere e tanti buoni esempi dal quale appunto prendere esempio e prendere spunto per creare delle situazioni anche in Ticino.
Ecco, a proposito di Ticino, allora, nello specifico della città di Lugano, la città aveva commissionato uno studio sulle isole di calore. Che misure sono già state adottate e quali eventualmente altre sono già invece in corso di studio?
Allora, innanzitutto quello del tema delle isole di calore è un tema che si svolge su più livelli. Il primo, innanzitutto, è quello di svolgere un'analisi della situazione attuale, una sorta di fotografia, questa mappa termica delle zone dove si riscontrano le maggiori criticità. Successivamente si passa poi all'elaborazione delle proposte concrete per i casi più urgenti, che possono essere ad esempio il rinverdimento dei posteggi, la piantumazione di alberi, che è il tema di questa discussione, e la creazione di zone d'ombra e di punti di accesso all'acqua. Ovviamente la realizzazione di questi aspetti nelle città è legata anche al tema del consenso politico, della popolazione e dell'accettazione di questi interventi. Quindi l'iter è piuttosto lungo, è piuttosto anche laborioso. C'è un tema che vorrei sottolineare, che è il tema della risorsa spazio. Lo spazio in una città è per sua natura limitato e quindi andare a capire quali interventi proporre è abbastanza, diciamo, semplice. E poi la modalità con la quale si va a realizzare questo intervento, perché rinverdire dei posteggi è più semplice che non magari togliere dello spazio a una strada per la piantumazione e la creazione di un viale alberato. Ecco, è chiaro che queste sono delle soluzioni possibili, ma vanno spiegate, vanno condivise, vanno anche accettate a livello di popolazione e di mondo politico, ecco, ponderare gli interventi con gli interessi in gioco, questo è importante. Comunque i viali alberati hanno la loro funzione di contrastare l'effetto isola di calore, sicuramente.
Questo elemento dello spazio effettivamente è l'elemento chiave quando si parla di città, del valore economico anche semplicemente del metro quadro di suolo. È chiaro che su quello insistono una quantità di interessi che spesso sono confliggenti e non hanno come priorità quella della frescura per tutti, insomma, dell'abbassare la temperatura. E in Svizzera italiana ci sono altri progetti in atto al di fuori di Lugano?
Sì, allora è stato presentato appunto lo scorso mese di settembre un progetto da parte della Regione Verbano che comprende i quattro comuni di Ascona, Locarno, Minusa e Muralto, che hanno sostanzialmente avviato e presentato questo studio sulle isole di calore nel comprensorio dei quattro comuni e sono già in fase di elaborazione le strategie per contrastare il fenomeno. E poi soprattutto, come dicevo, nel piano energetico e climatico cantonale che è attualmente in consultazione, il cantone ha voluto inserire proprio il tema clima e quindi anche come andare a contrastare questo fenomeno, proprio perché il tema dei cambiamenti climatici ormai è sotto gli occhi di tutti.
Nella ricerca da cui siamo partiti, che l'ha riportata dalla Lancet, peraltro, si legge che in media le città europee hanno una copertura arborea intorno al 15% del loro spazio totale. Allora, intanto, Bernasconi, le chiedo se più o meno è una media che si può anche ritrovare nelle città svizzere. E poi anche, tema interessante, trovo, esistono altre soluzioni, altre ipotesi, altre idee, da alternare, da affiancare all'aumento del verde urbano per rendere le città un po' meno torride d'estate. Io posso immaginare, senza scomodare il bosco verticale di Boeri qui a Milano, che è un esempio molto interessante, anche se forse non proprio praticabile ovunque, ma la copertura semplicemente dei tetti con pannelli riflettenti potrebbe aiutare. Non so, com'è la situazione anche da questo punto di vista?
Ma allora, il tema del 15% è un tema che varia un po' da città a città e varia anche da comparto cittadino piuttosto che da determinati quartieri. Se prendiamo dei quartieri che possono essere il centro di Lugano, escludendo il Parco Ciani, è sicuramente una zona con una possibilità con un 15% di verde è plausibile. Poi ci sono zone dove il verde è maggiormente presente. Lo stesso vale anche per gli altri centri del cantone. Una possibilità è sicuramente quella del rinverdimento di superfici che sono, diciamo, poco utilizzate, ma che sono sostanzialmente degli accumulatori di calore che possono essere i posteggi privati. Un'altra possibilità può essere quella di appunto rinverdire le facciate, che è uno dei trend che stanno prendendo piede un po' in tutta Europa. I tetti, dove appunto poi c'è il tema anche del conflitto con la produzione di energia solare, ma è stato dimostrato che non c'è conflitto, quindi si possono rinverdire e posare sui tetti anche i pannelli fotovoltaici. Ecco, poi ci sono misure come quelle prescritte o indicate dalla pubblicazione dell'Ufficio Federale dell'Ambiente di orientare nell'ambito di progetti edilizi, gli edifici per garantire un miglior flusso, una miglior circolazione di aria all'interno degli edifici e quindi mantenere un contenimento delle temperature. È chiaro che anche questo è un tema che un po' stride con quello che è la parcellazione territoriale che abbiamo in
Eh
Ticino,
sì.
dove abbiamo parcelle molto piccole, è difficile andare a creare nuovi quartieri. Ecco, è una soluzione che in Svizzera tedesca trova magari un po' più facilmente terreno fertile nella riconversione di grandi areali. È un concetto che è stato comunque ripreso anche e che verrà portato avanti in Ticino nel comparto delle officine di Bellinzona.
Infatti, quello è uno spazio molto interessante da questo punto di vista. Bernasconi, prima di salutarci, in un minuto, se possibile, la Confederazione ha avviato nel 2013 il programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici. Di che si tratta e come si sta lavorando dalle nostre parti?
Allora, sostanzialmente la Confederazione ha voluto mettere in rete dei progetti, ha voluto mettere in rete i cantoni. Il cantone Ticino è attivo in questo ambito, da anni seguiamo il tema partecipando ai seminari, ai workshop, che ci troviamo praticamente una o due volte all'anno. C'è una messa in rete con una piattaforma dei progetti che sono stati realizzati. E in particolare il Canton Ticino aveva commissionato nel 2016 uno studio finalizzato a comprendere il costo, l'impatto economico che i cambiamenti climatici hanno sul Ticino, quindi quantificare i vari scenari, quello del mantenimento dello status quo e uno scenario in linea con la riduzione secondo gli accordi di Parigi. Anche qui in questo aspetto è molto importante perché la salute riveste un ruolo fondamentale perché abbiamo dei costi legati alle ospedalizzazioni, i costi legati ai decessi, eccetera, ma anche a una diminuzione della resa, se vogliamo, nei periodi di ondate di calore. Quindi già oggi vengono spostati gli orari di inizio, ad esempio, di attività sui cantieri edili. Ad esempio, il Canton Ticino ha creato questo gruppo di lavoro che si occupa dell'allerta canicola gestito dal DSS in collaborazione con Meteo Svizzera. Ecco, diciamo che sono un po' questi i trend attualmente in atto.
Io ringrazio per questo, insomma, spaccato sul presente e sulle sfide che ci pone anche il prossimo futuro, Ugo Bernasconi, collaboratore scientifico per l'Ufficio Aria, Clima e Energie Rinnovabili del Dipartimento del Territorio. Grazie e buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me?
The Beatles, When I'm 64, si apre oggi una rubrica che ci accompagnerà per questa settimana e per tutta la prossima, dedicata alla lingua italiana e alla sua evoluzione dal punto di vista della teoria di genere, del queer. E questa serie di riflessioni è curata da Beatrice Cristalli, esperta di lingua italiana, linguista, consulente editoriale e formatrice. Sono 10 appuntamenti per capire, come dicevo, l'evoluzione della lingua e le conseguenze che ha sulla lingua l'impatto di concetti e di riflessioni della nostra epoca. Sentiamo intanto la prima puntata.
Lui, lei e l'altro. La lingua delle identità.
Queer. In principio, la parola queer era un insulto. Questo fardello, però, non dipendeva tanto dalla sua etimologia, che risale al latino tardo torquere, nell'accezione di torcere qualcuno dalla retta via. Difficile a credersi o no, le parole non nascono con un significato prestabilito, negativo o positivo che sia. E in questo funzionano un po' come le persone. Sono il tempo, le influenze sociali, le culture e i cambiamenti storici a plasmare le loro identità semantiche. Per cui nessuno si alzò una mattina del 1894 e stabilì che queer doveva rappresentare un tabù come termine dispregiativo per indicare le persone omosessuali. Questa parola, però, da quell'anno in poi, si è indissolubilmente legata all'anomalia e alla perversione, influenzando, con il suo uso esclusivamente peggiorativo, la comunicazione. La vicenda della sua nascita coinvolge un personaggio storico, John Douglas, il nono marchese di Queensberry, ossessionato dal presentimento che il figlio maggiore, Francis, si fosse suicidato a causa della sua relazione omosessuale con Archibald Primrose, il conte di Rosebery. Quando il marchese scoprì la relazione segreta dell'altro figlio, Alfred, con Oscar Wilde, la situazione precipitò. Preoccupato di un imminente scandalo, Douglas decise di trasformare la vita del poeta in un vero e proprio inferno. Avviò contro di lui una lunga causa in tribunale, accusando Wilde di rappresentare l'emblema della trasgressione sessuale, uno stile di vita degenerato. Ed è proprio lì, in un'aula di giustizia, che la parola esce per la prima volta allo scoperto, nella lettura di una corrispondenza personale del marchese. Douglas aveva infatti descritto i suoi figli come corrotti da snob queers, come Primrose e Wilde. Ed è proprio questa espressione che stabilì la reputazione della parola queer come spregiativa nei confronti delle persone omosessuali. La lotta tra il marchese e Wilde proseguì a lungo, tra accuse pubbliche di sodomia da un lato e diffamazione criminale dall'altro, sino alla condanna ufficiale del poeta nel 1895. Ma a chi si riferiva esattamente Douglas con queers? Perché quella era considerata dalla società una parola tabù? Le prime attestazioni di queer nella lingua inglese sono attestate già a partire dal XVI secolo, con il significato di curioso, bizzarro. E anche nel tedesco troviamo l'aggettivo queer, che ha il significato di obliquo, perverso. Il verbo to queer in origine ha un senso prettamente negativo e significa andar male, andare in rovina. Per farvi capire, l'espressione to queer the pitch era usata a Londra per indicare le azioni dei vagabondi dei quartieri popolari della metropoli. Qualsiasi interruzione delle loro gesta, come un incidente o l'interferenza di un poliziotto, si dice far saltare la piazza, to queer the pitch appunto, in altre parole, mandar tutto in rovina. Erano queer i truffatori, i mascalzoni, gli eccentrici, le cosiddette pecore nere della società, coloro cioè che sfidavano i tradizionali vincoli di identità, orientamento sessuale ed espressione di genere, ma anche chi non era immediatamente riconoscibile in un uomo e in una donna, né carne né pesce. Nel tempo questo sfregio ha coinvolto anche l'aspetto linguistico. Queer, a cui va la sua carica offensiva, si è impiegato nella forma di sostantivo. Per esempio, sei un queer, mentre la leniva nella sua forma aggettivata. Ma è con la nascita del movimento LGBT, con i moti di Stonewall, con gli studi di genere e gli studi femministi degli anni 70 che arriviamo a un impiego del termine diverso, potremmo dire risemantizzato. Da un lato, grazie ai movimenti attivisti come Queer Nation a New York City contro l'omofobia, dall'altro sul fronte accademico dagli studi di Teresa De Lauretis, che nel 1990, in una conferenza all'Università di Santa Cruz in California, enunciò il termine queer e la teoria queer, che rendeva noto al mondo un insieme di prospettive più ampie di quelle eteronormative a cui la società era abituata. Queer oggi sono le persone che non sentono su di sé caratteristiche sessuali o legate all'identità assimilabili a un genere preciso. Il passaggio successivo, che trasforma queer in quello che in linguistica si chiama termine ombrello o significante aperto, riguarda il processo di riappropriazione da parte di molte soggettività interne alla comunità, processo questo che ha arricchito il termine di nuove sfumature. Come spiega molto bene la studiosa Maya De Leo nella premessa del suo saggio Queer, uscito per Einaudi nel 2021, questa parola fa sua una prospettiva che mette al centro le gerarchie, i rapporti di forza e le variabili che agiscono nei percorsi di costruzione identitaria e che nei loro intrecci, con le dimensioni del genere e della sessualità, danno luogo a intersezioni, marginalizzazioni ed esclusioni. Ed è per questo che queer ritorna alle origini del suo etimo, in quanto descrive l'azione di torsione, revisione, sovversione della pratica stessa di scrittura della storia. Queer è una parola che ha a che fare con il futuro, con il guardare oltre, con le prospettive che ci permettono di vedere nuovi modi di essere nel mondo, immaginando nuovi mondi.
Come on, feel the slender. show, I see Papa go. Come on down to my soiree.
Dr. John e Lucas Nelson, I Walk on Gilded Splinters. Il prossimo brano è Barney Whelan con Jetman e vi ricordo tra poco alle 12 e qualche minuto l'appuntamento con la copertina dedicata al carnevale e a seguire con Pietro Marani raccontiamo una mostra in corso a Venezia, a Palazzo Loredan, proprio su visi mostruosi e caricature da Leonardo da Vinci a Bacon, che è un po' il fil rouge che utilizzeremo nel corso della settimana nel dossier delle 12.05 per raccontare la maschera, ma da diversi punti di vista, partendo da quelle che poi sono confluite nella tradizione del carnevale, ma raccontando e ragionando sulle maschere un po' a tutto tondo, diciamo da Marty Feldman ad Alberto Sordi. Un po' di musica e poi la copertina. Dirò una cosa impopolare, non sopporto il carnevale. Dirò una cosa ancor più impopolare, non sopporto il carnevale in Ticino. Legioni di sacchi a pelo colorati con le orecchie, costumi tutti uguali, che è persino difficile chiamare costumi, che contengono persone convinte di essere vestite in maniera originale e divertente. Opinione personale, sia ben chiaro, meglio ribadirlo, vista la sacralità per molti dell'argomento che sto toccando. Ma mi pare che del carnevale in Ticino abbiamo tenuto solo le parti più banali, lasciando morire decennio dopo decennio quelle più interessanti. Il carnevale in Ticino oggi è il carnevale del tutti amici, del vogliamoci bene, del vinaccio nei capannoni assordanti, delle guggen chiassose e diversamente intonate, tutte uguali con minime variazioni sul tema, con un repertorio che è sempre lo stesso da 30 anni, pepere pepepe. Del casino tanto per fare casino. Il carnevale ticinese è un carnevale disinnescato. La portata satirica, il dileggio del potente, il bisogno popolare di sovvertire il sistema, anche se per un tempo limitato, ha lasciato spazio a una semplice caciara all'interno della quale non si trova quasi più, con qualche eccezione per fortuna, ombra di originalità. E allo stesso tempo, più il carnevale ha perso il suo mordente, la sua funzione sociale primordiale, e più la popolazione sente che le manca qualcosa. E quindi il carnevale in Ticino si trascina per dei mesi, lo sappiamo, cosa più unica che rara in Europa, cercando di placare una sete che non si placa. Ecco, il carnevale in Ticino è una bevanda che ubriaca, ma non disseta. E allora nel dossier di questa settimana andiamo indietro nel tempo, alle origini delle maschere, delle caricature, del valore catartico del mostruoso, quando la maschera non era ancora un sacco a pelo. Per eventuali insulti, il numero WhatsApp è 079-3826-765.
Déjame contarte algo que me pasó hace muy poco. Todo por ser porfiado y confiar como loco. Sorpresa te da la vida, me dijo Pedro hace tiempo. Nunca le di pelota porque pensé que era un cuento. Creía que era un amigo y le di todo lo que tengo. Creía que era un hermano y me confié entero. Mientras se fue para el norte diciéndome que lo mío era muy buen contrato para venderle a los gringos.
Ojo con el mandinga,
el que trae mal agüero.
Si ves que se está acercando,
hay que echarle sal al fuego.
Yo me quedé esperando y cuando le pedí una mano, me dijo todo bien y me mandó al abogado. Ay, caí de maduro porque pa'l norte se fue. Supe que acá en el barrio él ya no puede volver.
Ojo con el mandinga,
el que trae mal agüero.
Si ves que se está acercando,
hay que echarle sal al fuego.
Pa' que sepa, compadre, la vida no es tan larga como para que vengan y te la lleven de charla. Si te empujó el mandinga, anda a sacarte el guaricho. O quédate allá del norte con la escuela de los gringos. Y si seguís siendo amigo y pensás en volver, échale sal al mandinga pa' que no te pase otra vez.
Échale sal al mandinga
pa' que no vuelva de nuevo.
Él siempre te está esperando
para que entres en su juego.
Y ojo con el mandinga,
el que trae mal agüero.
El que te está esperando,
hay que echarle sal al fuego.
Y ojo con el mandinga,
el que trae mal agüero.
El que te está esperando,
hay que echarle sal al fuego.
Cuidado con el mandinga
pa' que no vuelva de nuevo.
Una figura che ricordiamo sempre con affetto e con piacere, quella di Claudio Taddei, Ojo con el Mandinga, un brano registrato nel 2006. Ci spostiamo a Venezia e inauguriamo una settimana dedicata alle maschere. Devisi mostruosi e caricature, da Leonardo da Vinci a Bacon, è infatti il titolo della mostra in corso a Venezia, a Palazzo Loredan, che è una mostra che si è inaugurata a fine gennaio e rimane aperta fino al 27 di aprile. Partiamo da qui, dicevo, siamo in epoca carnevalizia e dedicheremo alla maschera diverse declinazioni nel corso della settimana. Oggi intanto io saluto e ringrazio, è con noi al telefono, il curatore di questa mostra e del bel catalogo che l'accompagna, lo storico Pietro Marani. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, devisi mostruosi non parlo perché senza fatica si tengono a mente. Così leggiamo tra le annotazioni di Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico e nel Trattato della Pittura. La mostra di cui stiamo parlando a Palazzo Loredan parte idealmente da Leonardo, ma prima di scoprire il perché vorrei fare con lei, diciamo, un passo indietro, visto che la caricatura tradizionalmente la si fa risalire addirittura all'antico Egitto con un papiro satirico erotico conservato al Museo Egizio di Torino. È così?
Sì, è così, però è molto diverso dalla caricatura moderna, quale noi la intendiamo. La caricatura moderna è un'acquisizione, diciamo, del XVIII secolo. E passi indietro possiamo anche farne, oltre a questo papiro possiamo anche risalire più indietro alle decorazioni, diciamo, pompeiane, o addirittura poi alle sculture delle chiese, delle cattedrali romaniche, gotiche, dove appunto la deformazione del volto umano acquista una espressione straordinaria. Però tutte queste sono, diciamo, un po' la preistoria della caricatura moderna. Noi abbiamo fatto un passo indietro, non così lontano, ma partendo da Leonardo, il quale in realtà non disegna delle caricature appunto nel senso che noi intendiamo oggi, ma piuttosto delle deformazioni di volti, e attirato da questo senso appunto dell'orrido, del brutto, degli aspetti più bestiali, del carattere umano, senza mai fare delle vere e proprie caricature di singoli personaggi. Questa è l'accezione che noi applichiamo proprio alla caricatura veneziana del Settecento,
E
che a
in che...
differenza appunto, sì,
No, prego, prego, se l'ho
che a differenza
interrotta.
appunto di quella di Leonardo, che crea delle tipologie, crea dei tipi che possono essere assimilati appunto a delle teste animali, eccetera, invece si affisa a modificare questo, diciamo, ridicolo dei singoli volti di personaggi ben presenti e ben noti nella società veneziana del Settecento. Quindi c'è stata una trasformazione graduale che in età moderna appunto si può far risalire a Leonardo o, secondo altri, alla scuola bolognese, ai Carracci in particolare, che attraverso altre declinazioni dove subentrano maggiormente degli aspetti comici o degli aspetti ridicoli, diventa la caricatura veneziana del Settecento.
Mi solletica una curiosità, professor Marani. Mi chiedo,
Sì.
pensando alla grande tradizione bolognese della goliardia universitaria, questo sbeffeggiare quasi così per statuto i poteri, se sia mai stato indagato un legame tra mondo goliardico e nascita delle caricature?
Beh, mondo goliardico in un certo senso lo possiamo estendere anche al teatro, perché la caricatura veneziana è basata proprio, nasce con Anton Maria Zanetti, prima ancora che con Tiepolo, proprio sull'osservazione di determinati caratteri presi dal teatro, dalla musica, dall'opera, e quindi in un certo senso per divertimento poi si espande a considerare anche tutti questi lati, diciamo, più comici dei personaggi. C'è in mostra un disegno molto curioso di Anton Maria Zanetti, che è una caricatura di Rosalba Carriera, sua amica, famosa pittrice, compagna di viaggi di Anton Maria Zanetti, dove lei viene ritratta addirittura con dei peli di barba, con un'espressione assolutamente buffa, ma questo non per cattiveria, ma proprio perché in questo mondo del teatro, della musica, eccetera, c'era questa connessione evidente anche con il divertimento, con la goliardia e con le maschere in un certo senso.
Allora, nello specifico della mostra, come si articola intanto il percorso? Cosa lega? Qual è il fil rouge che porta da Leonardo a Bacon?
Ecco, noi abbiamo cercato di individuare un filo rosso un po' diverso dal solito, che appunto partendo dai visi mostruosi e dalle teste caricate, o meglio ancora teste di carattere di Leonardo, si espande nell'Italia settentrionale, passando appunto anche da Bologna a Parma, c'è cioè un disegno di Parmigianino molto bello in mostra, e viene appunto ad essere riassorbita attraverso queste componenti, diciamo, di critica feroce di Leonardo, che critica appunto l'umanità e il carattere appunto talvolta bestiale dell'uomo, si unisce al realismo e al naturalismo dei Carracci e produce appunto questa rinascenza, questo riapparire della caricatura nella Venezia della prima metà del Settecento. È una traccia appunto così documentaria che dà, secondo noi, un po' valore anche storico a questo percorso, sta nel fatto che nelle biblioteche degli artisti veneziani esistevano tutti i testi di riferimento leonardeschi, quindi non il Trattato della pittura, ma anche i testi di Giovan Paolo Mazzo, i testi che riproducevano che pubblicavano le teste grottesche di Leonardo nel Settecento e che quindi erano considerati un po' non proprio come libri di testo, ma sicuramente come una componente di questa riconsiderazione delle teste mostruose di Leonardo. Quindi c'è un filo rosso che lega Milano via Bologna a Venezia nel corso appunto di 3 secoli di storia, grazie anche all'evoluzione che il leonardismo ha avuto in Lombardia attraverso le ridicole pitture comiche, sono una conseguenza, quasi tutti gli artisti che fanno parte appunto di queste accademie ridicole, l'Accademia della Val di Blenio, capeggiata da Giovan Paolo Lomazzo, sono il tramite appunto di una, diciamo, di un virare delle considerazioni moralistiche di Leonardo sul tema del comico e del caricaturale. E quindi abbiamo mostrato attraverso questi disegni anche degli allievi e le copie numerosissime che vengono fatte delle teste grottesche di Leonardo, che arrivano appunto fino al Settecento, una traccia per capire meglio qual è stata, diciamo, la preistoria della caricatura veneziana. E qui abbiamo una serie di 30 disegni meravigliosi di Tiepolo che dimostrano ampiamente questo assunto.
Volevo capire, prima di salutarci, Pietro Marani, ringraziandola
Sì.
intanto anche per queste riflessioni, a suo parere quale dovrebbe essere oggi il posto occupato dall'arte caricaturale all'interno più in generale dell'arte pittorica? Perché lei ricordava, se non ho capito male, come anche artisti indiscussi dal punto di vista pittorico si siano cimentati in questo piccolo ambito scherzoso, ma anche grottesco, mostruoso.
Sì, no, occupa un posto rilevante la caricatura, perché appunto può essere assunta anche come critica sociale, come le teste grottesche di Leonardo sono state spiegate anche come una feroce descrizione degli strati sociali borghesi e anche aristocratici della Milano, della Lombardia tra 4 e 500, e quindi partendo da indicazioni anche, diciamo, di tipo moralistico, si sviluppa e poi va a descrivere dei temi sociali. Annibale Carracci è la raffigurazione della gente comune, della gente normale, che assume per certi tratti anche degli aspetti caricaturali, e quindi è una vena, diciamo, una corrente molto importante che appunto attraversa gli aspetti e anche i temi principali. Non è solo pittura di storia, non è solo pittura religiosa, ma nell'arte moderna c'è questa appunto ricerca continua delle espressioni, delle trasformazioni del volto, che arriva appunto fino a includere i risultati e gli effetti della psiche, gli effetti della psicanalisi sul volto umano. Così abbiamo voluto infatti concludere con questo suggestivo trittico di Francis Bacon, dove vediamo che anche gli artisti contemporanei lavorano molto sul volto per esprimere quelli che sono i drammi, quelli che sono gli incubi anche del presente, quindi ricollegandosi idealmente proprio a quanto disegnava Leonardo per primo. Sono stati È stato scritto anche che per Leonardo questo fatto di trasformare, caricare le espressioni facendo emergere gli aspetti bestiali dell'uomo, del carattere umano, era anche una sorta di sublimazione di paure o di desideri inconfessabili da parte di Leonardo. Quindi questo ritorna molto nell'arte di Bacon, che mette in evidenza appunto questo dramma, questa dolorosa trasformazione della visione del volto in un incubo, in espressioni assolutamente psicanalitiche, o che derivano
Vabbè.
proprio da incubi e paure del presente.
Io ringrazio il curatore Pietro Marani, curatore della mostra da cui siamo partiti per il
Grazie.
dossier della settimana. Ricordiamo la mostra, De visi mostruosi e caricature da Leonardo da Vinci a Bacon a Palazzo Loredana a Venezia fino al 27 di aprile. Professore, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e buona visita se andrete a Venezia.
Ma io credo che qualcuno si sia incuriosito. Io personalmente adesso non so se riesco
Speriamo.
a venire di persona, ma la mostra sembra davvero interessante. Grazie mille.
Grazie. Buona visita allora.